Radio Nuova Trieste presenta Tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio. Tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma ideato e condotto dal soprano Cristina Ferri.
Benvenuti tra musica e teatro, mi sono ritrovata in radio. Quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi il compositore italiano Andrea Benedetto. Buon pomeriggio Andrea.
Buon pomeriggio Cristina, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Che se non erro ti stai collegando dalla Spagna, da Madrid, giusto?
Sì, da Madrid, dalla capitale, sì.
Allora, per i nostri radioascoltatori faccio un breve cenno di quello che è il curriculum. Andrea Benedetto è un compositore italiano nato a Zurigo. Studia però e si diploma in clarinetto presso il Conservatorio di Messina. Prende invece il massimo dei voti in composizione presso il Conservatorio di Milano e grazie a una borsa di studio frequenta il Conservatorio di Madrid. Andrea Benedetto vince il primo premio del concorso europeo di composizione della Galleria d'Arte Moderna. Ha pubblicato Animos, dove suona le sue musiche con il suo primo amore, mi permetto di dire, il clarinetto. La sua ultima produzione, se non erro, dovrebbe essere un'altra opera, Medusa. Andrea Benedetto ha composto musiche pubblicate da EMA e ha composto opere da Euripide, Pirandello, Verga. Andrea, io ho ascoltato un po' alcuni pezzi appunto del Animos, che sarebbe soffio vitale, vento, giusto, qualcosa di simile.
Sì.
Allora, da profana, perché non sono esperta, io sono una semplice purtroppo cantante, quello che mi ha dato subito come impatto è stato un bellissimo vento che mi portava in paesi arabi e poi subito in ventate molto gypsy. Questo
sì.
Veramente
sì, perché
molto
io
bello.
Da clarinettista ho avuto un'esperienza in un'orchestra etnica dove ho potuto conoscere la musica balcanica e poi da lì mi sono appassionato anche al klezmer, quindi questa musica ebraica che però fonda le radici nel Medio Oriente e quindi ho voluto con degli amici montare un progetto che si chiamava Gulliver Trio in cui appunto suonare e comporre anche musiche che avessero questo mix di Arabia, di musica sefardì, di musica schenazita también, quindi un poco una fusione di generi, e da lì è nato. C'è tanto Mediterraneo, ecco, in questo
film. Assolutamente, veramente, è veramente un vento mediterraneo, proprio si palpa, quasi si respira la sabbia di queste terre, ma e al tempo stesso mi sembra quasi un sunto di quella che è la tua vita, da estranea, non conoscendoti, però solo leggendo che sei nato a Zurigo, hai studiato in un conservatorio di Messina per poi andare a diplomarti a Milano, per poi andare a Madrid, insomma sei un gitano nell'anima.
Il viaggio è una cosa che sempre mi ha appassionato tantissimo, non l'ho praticato quanto avrei voluto, però sicuramente ho avuto la possibilità attraverso la musica, ecco, di fare esperienza e di conoscere terre diverse dalla mia. Mi ritengo un siciliano, un italiano, un europeo e un terrestre, in questo ordine. Nel senso
siciliano perché le tue radici familiari hanno la base proprio presso...
Sì, mia madre è siciliana, mio padre è molisano, quindi anche lì un po' di miscuglio. Però sì, sono cresciuto in Sicilia io. In Svizzera ci sono solo nato. Poi ho passato i primi 25 anni della mia vita in Sicilia.
meraviglia.
Sì, e lì ho imparato appunto questa, da questa tradizione, da questa cultura che forma il mio primo background. Ho imparato l'importanza del viaggio, dell'incontro con altre culture, del
E la
sedimento.
contaminazione, perché proprio già a livello storico, proprio la Sicilia è proprio l'unione di tantissime culture, no? Profumi si vede nelle strutture, nei palazzi, proprio nella storia stessa. E quindi te porti proprio nel tuo DNA e anche nella composizione che ho ascoltato, Medusa. Questa contaminazione proprio dove c'è la parte strumentale cantata, ma ho sentito anche la recitazione dove, ripeto, sempre da profana, l'importanza del suono, delle consonanti che fanno in se stessa musica. Sbaglio? Sto
Sì,
dicendo delle eresie?
no, assolutamente. In questo ho avuto un grande maestro come riferimento, che è Luciano Berio, che tanto ha lavorato sull'importanza appunto del fonema e della sua capacità. Il fonema, quindi il suono che produce una certa lettera o un certo gruppo di lettere, è il significato che noi possiamo estrarre da questi semplici suoni. Quindi è come una via di mezzo tra la parola, che è concreta in un certo senso, un linguaggio concreto, e la musica, che è un linguaggio totalmente astratto. Il fonema è un po' in mezzo alle due cose.
Ecco, io vedi da profana però avevo inserito appunto come nomi proprio appunto anche il maestro Berio, perché rappresenta ovviamente uno dei massimi esponenti di composizione moderna del secolo scorso, il maestro Berio. Ma tu hai avuto proprio modo di conoscerlo, sei stato proprio un allievo,
No,
hai
purtroppo no.
collaborato oppure hai ascoltato, ecco, appunto, diciamo, ha attinto dalle sue opere. Per poter proseguire. Ecco, io ho ascoltato anche alcune persone, alcuni pensieri di alcune persone che hanno detto Andrea Benedetto ha qualcosa da dire al giorno d'oggi a fare questa affermazione vuol dire già tanto, perché mi sembra che tanto si sia già detto, no? Purtroppo, dico purtroppo, perché mentre la storia musicale è così, si è evoluta dall'inizio dei tempi fino al melodramma, fino poi arrivare a Schoenberg negli anni 20, poi Berio, che poi è stato il primo che pioniere dell'elettronica e quant'altro, sembra quasi ora si stia un po' assestando quello che mi viene da pensare tra i vari compositori attuali, c'è un po' di, come, non dico di ripetitività, ma sembra un po' la stessa cosa. In te ho notato, appunto, ascoltando Medusa, un approccio che mi ha fatto ricordare il maestro Berio, mentre Animos invece è proprio da, ripeto, da ascoltatrice profana, un prodotto veramente totalmente tuo, come dire, ecco, questo è il mio momentaneo testamento.
Sì, c'è anche una grande distanza in termini di stile tra Animos e Medusa. Animos è un CD che ho composto nel 2013, quindi ci sono 10 anni e mezzo in cui ho esplorato, ecco, non dico che sono evoluto, però ho esplorato altri linguaggi della musica. Mi permetto di dissentire quando dici che oggi i compositori sembrano un po', come dire, appiattiti. In realtà c'è un
Questo.
grande fermento,
Ah, bene, questo mi fa
e
piacere.
soprattutto nella mia generazione, in quella successiva musicalmente, quindi quella dei ventenni che si affacciano appena adesso agli studi superiori di composizione, perché c'è stata un'epoca di grandi maestri. Quindi l'epoca di Berio, di Boulez, di Stockhausen, di Ligeti. Da loro i nostri insegnanti, i nostri professori hanno attinto tantissimo e hanno, come dire, digerito e proposto una loro lezione. Però probabilmente la loro posizione sarà molto difficile, perché hanno dovuto traghettare una grande innovazione, come quella che è stata fatta appunto con la seconda scuola di Vienna, in un presente, in una contemporaneità che veniva dopo una guerra mondiale, che veniva
Certo.
in uno spazio in cui la cultura doveva ricrearsi appunto un tavolo su cui poggiarsi. E noi invece abbiamo una libertà assoluta. Abbiamo maestri padri, maestri nonni, abbiamo un contatto diretto con la realtà perché attraverso internet, attraverso certo. YouTube, i social, siamo costantemente in contatto con tutti i tipi di musica di tutto il mondo. Questo significa che noi possiamo scegliere, ma l'altra cosa che hai detto, aver qualcosa da dire, non è scontato. Perché
no,
scegliere...
Questo l'ho detto. Infatti chi l'ha detto ha sottolineato e non è poco, proprio per, ma lo dico anch'io, nel senso che anche perché accattivare questi nuovi, fra virgolette, generi ad un pubblico giovanile già è difficile, per quanto io, ripeto, venendo da quello che invece è il melodramma, quindi l'opera lirica fino al 1900, accattivare un nuovo pubblico di giovani per questo nuovo genere musicale, secondo te è fattibile? Il fatto stesso che tu sia andata a vivere in Spagna, che da sempre è considerato un paese che in fermento, sempre novità, sempre accoglie, basti pensare ogni città, ogni paese ha auditori meravigliosi, c'è veramente un occhio lungimirante a quello che è la cultura e la voglia e anche i fondi che mette lo Stato stesso ai fini di incentivare questa la parte proprio culturale. Tu sei andato in Spagna, forse mi viene a pensare anche per questo motivo, cioè perché trovi una realtà più confacente a quello che stai facendo, a quello che è il tuo lavoro.
Trovo che in Spagna ci sia un humus fertile, assolutamente fertile, ma c'è anche in Italia in realtà. Quello del nuovo pubblico, del pubblico dei giovani, è un argomento complesso, però ci sono delle cose molto, dei criteri, secondo me, che sono molto basilari e che da compositori, da musicisti dobbiamo anche tenere in conto. Uno è che lo spettacolo oggi, sia quello di intrattenimento che quello di edificazione, in cui l'arte è il principe, passa anche dal video, passa dall'immagine. L'altra è un tipo di qualità del suono che siamo sempre più abituati ad ascoltare contaminato dall'elettronica. E terzo punto, secondo me, sono, proprio parlando di opere e melodramma, sono le storie. Oggi siamo divoratori di storie. Si sta vedendo in Spagna, ma anche in Italia, un crescendo dei lettori e anche la proposta televisiva o cinematografica è densissima di storie. Io penso che l'opera abbia questo potere forte di proiettarsi verso un pubblico giovane proprio perché racconta storie. Però è importante raccontare le storie giuste, cioè le storie di oggi. E questa è un po' la mia critica con quel teatro che vuol programmare sempre storie, le chiamo storie, opere,
nel
passato e non prende nella giusta considerazione le storie di oggi.
Esatto, hai pienamente ragione, anche perché secondo me non è vero, e questo è un discorso che faccio sempre a tantissimi ospiti, ognuno nel suo contesto ovviamente, nel suo ambito, non è vero che anche il pubblico stesso non ha piacere, non ha voglia di ascoltare, perché molte volte è proprio il teatro stesso, l'ente stesso dice no, bisogna per forza mettere questo perché piace per forza, non c'è proprio questa volontà di voler dare fondi per un'opera nuova. Sì, ora forse qualche cosa è successo alla Scala, mi viene da pensare a qualche compositore, le è stato dato spazio, ma sempre troppo poco a mio avviso, e sempre troppo poco purtroppo la cultura, io parlo per la cultura italiana, c'è un appiattimento dal punto di vista dei giovani, purtroppo, perché con i reality, con tutti questi contenitori, per carità, fanno molto audience, ma vanno a appiattire il nostro livello, la nostra cultura, perché il nostro paese è stato portatore ed è portatore di cultura per la la sua storia e per tutto quello che sono stati i grandi del passato, ma se continuiamo ad oggi a non dare possibilità a giovani come te che si trovano poi costretti ad andare, non dico costretti perché la tua sarà una scelta sicuramente, ma tanti altri mi viene a pensare che non trovano spazio per andare in altre nazioni per potersi esprimere, a mio avviso è una sconfitta del paese stesso, insomma, perché sì. Poi dimostra, mi viene da pensare ad alcune opere composte da Tutino, come La Lupa, o altre opere che comunque hanno avuto un successo di pubblico e di critica veramente notevole. Quindi non è vero, bisogna riportare a abituare e a riportare la cultura, la storia della musica, la musica, il teatro nelle scuole e in tutti gli indirizzi scolastici, perché noi siamo ciò che siamo grazie alla nostra storia, e nella nostra storia c'è tutto questo, il teatro, la musica, la rappresentazione di quello che sono state le nostre arti, ci hanno reso un grande paese.
Sì, nel repertorio del, diciamo, nel panorama contemporaneo ci sono opere per ragazzi, ci sono opere da camera, che è un formato molto interessante, ridotto rispetto alla grande opera sinfonica. C'è anche l'opera grande, però nelle scuole, ad esempio, adesso che l'hai citato, io ho lavorato a Milano come professore in una scuola per 5 anni, c'era un progetto di opera per ragazzi, che era interessantissimo perché si facevano dei laboratori a scuola, poi si partecipava alla messa in scena, però era sempre opera di Mozart, opera di Rossini, non c'era mai uno slancio per guardare oltre, eppure ci sono le proposte.
Certo che ci sono.
Guarda, mi è venuto in mente, mentre parlavi della contemporaneità, mi è venuto in mente un passo di Gautier che stavo leggendo, a proposito lui citava il Vesuvio e diceva che se in quel momento a Parigi fosse nato un Vesuvio e si è ricoperto come Pompei di cenere e lava, nel futuro avrebbero scoperto una Parigi piena di opere utili e nessuna opera d'arte. E l'unica opera d'arte che sarebbe rimasta, salvo alcune eccezioni, erano quelle che raccontavano i millenni precedenti a quella Parigi sepolta. E quello che succede un po' in Italia, noi continuiamo a dire che abbiamo un retaggio storico culturale importantissimo, esatto, che sicuramente va preservato, però è il museo.
Bravo, esatto,
rischiamo di morire culturalmente se non...
Allora aggiungo io, stiamo già non solo con il piede, ma già con parte del corpo dentro questa fossa, purtroppo mi viene da dire, creata da noi stessi e purtroppo perdendo anche persone come te che devono andare fuori per potersi esprimere e poter dar vita a quello che sono i loro progetti e le loro opere, le loro musiche, a mio avviso è sempre una perdita di figli in tutti i campi, questo perché l'Italia, si sa, è una brava mamma che partorisce tanti bei figli che però sono costretti ad abbandonarla perché non gli dà il latte necessario per poter sopravvivere, cosa che invece avviene da altre parti. Senti, Andrea, adesso mi viene da pensare, tanti compositori vedo, tante persone danno un occhio anche a quello che sono la parte del cinematografica, dei film. Ti è mai interessata quest'altra pagina oppure è una cosa per te solo commerciale e attualmente non ti interessa?
A me interessava molto prima, quando i compositori erano John Williams, erano qualcuno ancora dei moderni come Hans Zimmer, mi è sempre attratto quel tipo di composizione cinematografica sinfonica quasi esagerata. E devo dire che anche nel cinema c'è un abbassamento del livello della musica importante. Mi sono chiesto se questo è dovuto al fatto che, si cerca di risparmiare e quindi si abbassa la richiesta artistica, oppure se è una questione di deprezzamento del valore della musica nel film.
Ma lo sai, c'è stato proprio, non mi ricordo se era l'anno scorso, per gli Oscar, che proprio non erano stati citati i vari compositori e quant'altro. Avevano detto inizialmente che l'avevano fatto perché mancava il tempo, e c'è stata proprio una contestazione appunto dell'Associazione dei Compositori per Musiche da Film, che avevano detto che era stato un caso veramente poco bello, di mancanza di rispetto, e questo andava proprio come stai dicendo tu, a sottolineare il fatto di come attualmente si stia cercando di dare meno importanza, di cercare di togliere un po' quello che sono appunto la parte musicale, che invece poi, se vogliamo dirla tutta, se non ci fosse una determinata tipologia di musica che accompagna le scene dei film più famosi. No, se ti viene a pensare, ad esempio, Indiana Jones, la prima cosa che pensi è collegata alla sua musica, oppure a Star Wars o tantissime altre, la Febbre del Sabato. Cioè, sono tutte cose che, se senti le prime note, dici: questo è quel film. Dici, quindi, quanto è importante la musica? È fondamentale, purtroppo non ce ne rendiamo conto. Andrea, cosa hai in progetto? Se hai adesso in testa altri componimenti, oppure stai facendo.
Tanti.
Non l'avrei mai
Oggi da
escluso.
compositore si lavora sempre su più fronti. Un fronte è quello di Medusa, perché l'anno scorso sono andate in scena due scene dell'opera, quindi il progetto per quest'anno è completare l'opera, metterla in scena a giugno. Adesso ancora stiamo cercando le giuste partnership qui in Spagna, però in questo la scuola Reina Sofia, di cui io sono studente, sono ancora studente, diciamo che dà una grossa mano d'aiuto. L'altro progetto è la tesi del master, sempre questa scuola, un master appunto in musica drammatica, musica per il dramma e per ensemble, e quindi in questa occasione dovrò registrare un altro CD, diciamo un extended play, mezz'ora di musica, e quindi ci saranno tutte delle composizioni senza voce cantante che però hanno a che vedere con la voce, perché questo è un po' il filo conduttore del mio stile, della mia poetica.
Certo.
E poi, incrociando le dita, ci sarebbe anche un piccolo progetto in Messico, però questo è ancora di là da vedersi.
Allora, incrociamo veramente tutte le dita e le braccia possibili e immaginabili. E il pensiero di poter tornare nella sua amata Italia con qualche tua opera? Pensi che sarà mai possibile? C'è già
Io
qualcosa?
penso che sia possibile. Penso che il mio ruolo in Italia, e forse anche, meglio ancora in Sicilia, non è solo quello di compositore, così come lo si conosce generalmente, cioè quello che scrive le musiche. Oggi il compositore è una persona che conosce tanto la musica e che deve essere anche un divulgatore, un educatore, un formatore. Quindi ho un progetto anche per il prossimo anno di organizzare dei concerti, una rassegna di concerti con tanta attività formativa intorno e farlo proprio in Sicilia.
Anche perché la Sicilia è una delle poche realtà che comunque, proprio per le sue radici, è molto attiva, è molto presente anche ad accogliere novità e questi venti che la circondano e con i quali tu cavalcherai presto e andrai a poter spargere la tua musica, a ritornare alle origini. Allora, Andrea, io ti ringrazio infinitamente, ti ringrazio di
Grazie a te.
essere stato qui con noi e di aver raccontato ai nostri ascoltatori la tua storia. Ringrazio il nostro tecnico Alessandro Sinico e per tutti i nostri ascoltatori che ci vogliono scrivere lo possono fare a redazione @radionuovatrieste.it. Un abbraccio a tutti. In bocca al lupo, Andrea.
Grazie.
Vi abbiamo trasmesso
Thank you.
musica e teatro mi sono ritrovata in radio. Tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma del soprano Cristina Ferri.